Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamata informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza a non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale. Nella stasi comatosi tu incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire.
Ciao ciao ciao, eccoci, eccovi, eccoci, insomma, trovati e trovate alla stampa rassegnata, trasmissione informativa di Radio Wombat. Benvenuti e benvenute se ci ascoltate in onde medio, come ci piace dire a noi mediocri, all'1359, ditelo anche ai vostri amici e alle vostre amiche, oppure ci ascoltate attraverso lo streaming o attraverso i podcast. Questo per noi non è particolarmente importante, l'importante è che ci ascoltate, meglio ancora se lo fate con continuità, e se invece lo fate sporadicamente o addirittura per la prima volta, io vi lascio il mio solito bigliettino da visita per dirvi che vi trovate, ovviamente l'ho già detto, su Radio Wombat, e la trasmissione che state ascoltando è quella della stampa rassegnata, una trasmissione informativa della nostra radio che da diverso tempo, siamo ormai giunti alla 234esima puntata della nostra trasmissione, che da un po' di tempo quindi dà uno sguardo ai giornali che fanno ancora la cronaca locale sulla nostra area metropolitana fiorentina, cercando di fare della critica, cercando di fare polemica se ci va e siamo in forma, e quando c'è possibile ci riesce di passare anche la parola e aprire i nostri microfoni a delle realtà o anche a dei singoli che fosse che sul nostro territorio sono in conflitto o comunque crediamo che abbiano qualcosa di interessante da dire, magari approfondire delle questioni oppure portare un punto di vista che sia più interno e più competente sulle tante cose che accadono intorno a noi e su cui, lo dico sempre, io non sono in nessun modo un esperto di niente, in nessuna forma, e nello stesso tempo non posso e non voglio fare il tuttologo, per cui come dire, nella prateria sconfinata delle notizie e di quella che i più colti chiamano infosfera, mi muovo con libertà gettando l'occhio dove più mi sembra importante portarlo o cercando di darvi degli spunti di riflessione senza alcuna presunzione, senza alcun expertise. Questo l'ho detto tante volte, ma ci tengo sempre a ripeterlo, perché d'altronde appunto nell'infosfera si moltiplicano anche le voci e le opinioni e i punti di vista, e i miei e il mio è solo uno tra i tanti, senza appunto pretese se non quella di essere in qualche modo vicino e dentro alle realtà che sono in lotta sul territorio e sull'area metropolitana fiorentina. Direi con questo, con questa premessa, con questi saluti che faccio ritualmente, di andare a mettere la testa fra i fogli di carta, le scartoffie, gli articoli anche digitali che nel tempo raccolgo per portare della vostra attenzione, cominciando da quello che esce sul Corriere Fiorentino di venerdì 22 di settembre. È un articolo che ha a che fare con, tanto per cambiare, il controllo, diciamo così, sociale, il controllo degli spazi, l'inibizione di spazi pubblici e anche quello che è il chiacchieratissimo decreto Caivano. Lo vado appunto a leggere con voi, perlomeno in alcune parti salienti, per capire un po' di quello di cui si parla. Dal Corriere Fiorentino: Daspo urbano ai baby rapinatori. Santa Croce vietata per 3 anni. Applicato per la prima volta il decreto Caivano. I due 17enni fermati giorni fa. La vicenda è quella di due studenti di 17 anni che qualche giorno fa erano stati denunciati per una rapina nel centro storico. Non potranno frequentare le piazze della movida cittadina per i prossimi 3 anni. Lo ha deciso il questore Maurizio Auriemma, che per la prima volta in città ha applicato il decreto Caivano. in vigore lo scorso fine settimana proprio nell'ambito delle misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Questo è quello che si legge appunto all'inizio dell'articolo, quindi insomma hanno pescato questi due studenti 17enni e li avrebbero sottoposti, come dire, alle misure previste appunto da questo nuovo decreto Caivano. Ora la cosa un po' mi lascia già un po', come dire, perplesso, perché l'impressione a primo acchito, senza troppo approfondire, è quella un po' di una sparata giornalistica, perché questi due ragazzi di 17 anni, quindi sotto i 18 ma sopra i 14, vengono sottoposti al cosiddetto DASPO urbano, o che più precisamente viene chiamato, insomma non più precisamente, DASPO urbano forse è la definizione più corrente, anche più comprensibile, perché fa riferimento al DASPO, che è la prima misura di questo genere che è stata applicata negli stadi, quindi il divieto di andare allo stadio per coloro che erano stati condannati o comunque attenzionati per reati appunto legati ai fenomeni di disordine pubblico o del mondo ultra o del tifo. Quindi è ormai entrato un po' nel linguaggio corrente, e la sua estensione come misura di inibizione degli stadi agli spazi urbani ha fatto sì che si parlasse per un lungo periodo di DASPO urbano. Un'altra terminologia che viene utilizzata, appunto sempre acronimo, è il DAPUR, cioè il divieto di accesso alle aree urbane, per cui D divieto, AC accesso, UR urbane, quindi divieto accesso alle aree urbane, insomma sono la stessa cosa. Poi però questa estensione, come dicevo, sia ai minori di 18 anni ma maggiori di 14 anni già compiuti, e dagli stadi alle aree urbane, l'avevamo già vista con il decreto Minniti. Decreto Minniti che, tanto per cambiare, udite udite, è da ricondurre non tanto al governo fascistoide, perché lo è, senza nulla togliergli, della Meloni, ma da ricondurre al governo Gentiloni, di cui appunto il Minniti era ministro degli interni, e fu lui che nel 2017 insomma con questo pacchetto sicurezza, uno dei tanti che dagli inizi degli anni 2000 o forse addirittura dalla fine degli anni 90 si sono susseguiti sempre in materia di sicurezza, ordine pubblico, controllo sociale, controllo delle aree urbane, e poi nello stesso tempo anche allargando il loro campo di intervento, perlomeno quello dichiarato, alla povertà educativa, alla criminalità minorile, alle baby gang, all'educazione, al disagio giovanile, al degrado. Insomma, sono tutte cose che abbiamo visto perlomeno nei frame del dibattito pubblico e mediatico, e anche nelle diciture, nelle conferenze stampa e anche nella presentazione dei decreti, sempre tutte quante associate a formare una grande matassa che è diventata così interconnessa e di difficile distinzione, che purtroppo va legittimando di volta in volta sempre il ragionamento dentro gli schemi e la cornice dell'ordine pubblico e delle politiche autoritarie e ordiniste. Però insomma, ecco, a una prima mia occhiata, che ripeto non sono un avvocato, non sono un legale, non sono un competente, ma le cronache le leggo e un po' le cose cerco di starci dietro, questa misura di DASPO urbano o DACUR che è stata applicata a questi due studenti per quanto riguarda Santa Croce non è una novità che va ricondotta al decreto Caivano, ma era già una misura prevista dal decreto Minniti. E infatti anche a Firenze purtroppo di DASPO urbani ne abbiamo visti diversi, e ne abbiamo visti diversi anche propriamente applicati contro compagni e compagne, contro esponenti, militanti, attivisti dell'area dell'autogestione degli spazi occupati, che condannati per reati X o Y sono stati poi sottoposti a questa misura. Quindi non è una novità, non è la prima volta, e mi sembra appunto che sia un po' una sparata giornalistica. Però, ma al di là di questo, può andare anche bene che si parli del decreto Caivano e lo si riconduca appunto a questi aspetti repressivi. Quello che invece eventualmente non andrebbe bene è addossare a questo governo quelle che invece sono responsabilità e sono manovre, sono pacchetti legislativi e riforme che già sono in essere e che invece vanno ricondotte al centro-sinistra. Questo per stare sempre attenti e sempre in guardia rispetto a un facile tentativo di indurre un ragionamento da parte delle forze del cosiddetto centro-sinistra che gli piace, come abbiamo visto tante volte, e il ventennio, cosiddetto ventennio berlusconiano, ce lo ha confermato veramente nel modo più tragico e tragicomico, se vogliamo. Al centro-sinistra piace mettersi in mostra come paladino dei diritti e delle garanzie costituzionali, quando al governo c'è il centrodestra o propriamente la destra, come con il governo della Meloni. Quando invece poi ci vanno loro, sappiamo che hanno fatto di tutto e di più, sia in termini di precarizzazione del lavoro, sia in termini di politiche neoliberiste, sia in termini di privatizzazioni, sia in termini propriamente anche di implementazione dello Stato autoritario, con misure come queste che poi non puntano altro che al carcere, alla carcerazione e alla penalizzazione e criminalizzazione di reati, se vogliamo anche per certi versi banali. Questa è un po' la notizia, questo è un po' quello che mi sentivo di dire. C'è un altro aspetto che mi interessa in qualche modo mettere in evidenza, perché nell'inizio dell'articolo si fa riferimento, o meglio, la notizia viene passata come che questi due studenti non potranno frequentare le piazze della movida cittadina. C'è da dire che a questi studenti viene appunto inibito il passaggio, come dice il titolo, a Santa Croce, il che non è solo una piazza della movida, o meglio, è una piazza della città. Noi speriamo, o crediamo, o siamo convinti, o per certi versi siamo del tutto certi, che anche la realtà della vita di tutti i giorni, che in una piazza o per una piazza si possa transitare o la si possa frequentare anche e non solo per la movida. È vero che la città, o meglio alcune aree di questa e probabilmente anche Santa Croce, sono state talmente tanto sottoposte a processi di privatizzazione, di mercificazione, di turistificazione, per cui molte persone ci vanno solo ed esclusivamente per quello, cioè per quelle attività che vengono definite movida, ma non è solo questo. Quindi c'è da mettere in evidenza che la misura, che può sembrare messa in questi termini come una sorta di divieto di accesso ad un locale notturno, cioè te ti sei comportato male alla FLOG, ti viene dato diciamo l'impossibilità di entrare alla FLOG. È una misura, quella di tenere lontano qualcuno che ha avuto dei comportamenti eccessivamente sopra le righe per tante ragioni, che è stato adottato e viene adottato tutt'oggi anche negli spazi sociali autogestiti, che ci sembra una forma comunque di civiltà, no? Meglio che fare altro, piuttosto che impedisci l'accesso, di modo che appunto come dire, il modello di interdizione nei confronti di alcuni comportamenti che sono lesivi della collettività e lesivi di una socialità e di uno stare insieme che tu vorresti in qualche modo ispirato alla solidarietà, alla fratellanza, alla serenità e al benessere della comunità, o perlomeno della stragrande maggioranza dei componenti di questa comunità, venga preservato da dei comportamenti sbagliati. Però in questo caso non si dà un'espulsione da un locale, ma da una piazza. E anche se è vero, come ho detto e come sto dicendo, che in parte quella piazza è anche un grande locale a cielo aperto, un metalocale, cioè un grande locale dove ci si affacciano tanti altri locali che quindi fanno in modo che quello sia come una sorta di centro commerciale a cielo aperto dove si affacciano vari locali, e però te il DASPO non glielo dai da un locale, o anche fosse da tutti i locali, permettendogli comunque di frequentare lo spazio pubblico, glielo dai direttamente dallo spazio pubblico, il che non è esattamente la stessa cosa, e appunto credo che valga la pena sottolinearlo, perché appunto non è la stessa cosa di dargli l'espulsione da un locale. Potrebbe anche e tranquillamente essere che la stessa persona che durante le serate o durante le notti chissà, magari anche alterate dall'uso di alcol, di altre sostanze, assume dei comportamenti lesivi della libertà e delle altre persone, in altri momenti invece si comporta diversamente. Questa inibizione dello spazio urbano però vale invece per tutto l'anno, per tutti i momenti dell'anno, e proprio per lo spazio urbano e non per uno o l'altro locale. Credo che anche questo meritasse un po' di essere messo in evidenza, perché appunto nell'articolo si dice che gli viene data il divieto di frequentare le piazze della Movida sembra che non possano andare a svolgere la Movida. Invece no, non possono andare a svolgere la Movida, ma non possono nemmeno passarci da quella piazza, ma non possono neanche andare al bar a mezzogiorno per fissare un appuntamento di lavoro. Insomma, quindi queste misure, capite bene che quello che voglio andare a dire è che nel andare a implementare, a spingere l'acceleratore sempre, solo e soltanto sulla quantità di repressione che si mette in campo, alla fine, invece che andare a cambiare la vita dei soggetti, o meglio, magari cambiano la vita dei soggetti che hanno avuto delle condotte sbagliate e a volte anche criminose, come è in questo caso, ma la vita probabilmente gliela cambi in una maniera talmente tanto peggiorativa che difficilmente i suoi comportamenti cambieranno, avranno un margine di miglioramento, perché se la vita alla gente, invece che andargliela in qualche modo a facilitare, gliela vai a incasinare, io credo che con molta difficoltà avranno un cambiamento di condotta che sia in senso migliorativo. Questa penso che sia l'esperienza di ognuno di noi, da genitori, da fratelli, da amici, da compagni di classe, da compagni di calcio, di pallavolo o di basket, che se agli amici, invece che tendergli la mano, gli diamo schiaffi e calci nello zaino, difficilmente avremo un cambiamento che sia in meglio. Se poi si vuole ottenere un cambiamento in peggio, allora che lo dichiarino direttamente nei decreti e nessuno ha altro da dire. Però se invece si ha la pretesa, come tutte le volte è, di incartare questi decreti e queste misure repressive dentro alti scopi e in nome dei migliori principi di solidarietà, di educazione, di contrasto alla povertà educativa, alla criminalità, alla sicurezza e quant'altro, invece qui si fa esattamente il contrario. Il decreto Caivano poi è assolutamente chiacchierato e credo che sia inevitabile e giusto farlo. Io non mi metto a dire altro rispetto a quello che tanti osservatori, anche, ripeto, competenti anche più di me, stanno dicendo. Mi limito a osservare che a me, appunto, proprio perché queste misure di DASPO erano già previste, l'aspetto che mi sembra più evidente in questa, diciamo, nel decreto Caivano è quello di tentare di coinvolgere, di tirare in mezzo le famiglie rispetto alla condotta dei giovani e dei ragazzi. Uno, l'ossessione per quello che fanno i giovani e i ragazzi, quindi in questo il governo dimostra appunto il suo paternalismo tipico di uno stato patriarcale, di uno stato autoritario, e nello stesso tempo il tentativo di addossare tutte le responsabilità e far pagare eventualmente anche le condotte sbagliate o criminali, che a volte ci sono davvero e non dobbiamo nasconderlo né aver paura di dirlo, ai genitori. Ecco, questi sono i due aspetti che mi sembrano principali, quindi la famiglia messa come baluardo, come elemento centrale della società, e che quindi è talmente caricata di responsabilità, come se ne avesse già poche, che si troverebbe, secondo il decreto Caivano, anche a pagare per le colpe dei figli, quando poi sappiamo bene che si parla, perché si sta parlando di ragazzi da 14 anni in su, che quindi in qualche modo, se sono sani di mente, non succubi delle famiglie, con molta probabilità assumeranno dei comportamenti anche in contrasto con quelli, con i valori familiari. E quindi sfido anche le persone di buona famiglia, non solo i poveracci, che sono evidentemente il primo focus, il primo obiettivo di queste misure, ma sfido anche quelli di buona famiglia a far sì che i figli tra i 14 e i 25 anni, insomma, righino dritti in base a quelli che sono i buoni insegnamenti dei genitori. Questo è, mi sembra appunto la principale perversione di questo decreto. Per il resto credo invece che molte cose fossero già in essere e, come ho già avuto occasione di dire, il decreto Minniti avesse già fornito gli strumenti per azioni repressive come quelle del DASP urbano o DACUR, di cui ho in qualche modo già detto qualcosa. Direi di voltare pagina, andiamo a parlare di un'altra cosa. Ecco, sì, giriamo appena la pagina del giornale, resto sempre sullo stesso, il Corriere Fiorentino. Questa è una notizia che la riportano chiaramente tutte le testate in un modo o nell'altro, anche con una certa ironia, perché non può mancare. Infatti prima si è parlato del pacchetto sicurezza, cose un po' brutte, ora questa è altrettanto brutta, se vogliamo, però perlomeno fa un po' ridere. Trottola sguanci, torna da Renzi dopo solo 50 giorni in Forza Italia. Stella, privo di serietà politica e umana, chiedo scusa a Tajani, Gianni, scelta onesta. Questo è il riassunto sintetico che fa il Corriere Fiorentino tra titolo e sottotitolo. L'articolo comincia in modo non meno ironico, perché in effetti è una vicenda che è umana, però forse prima ancora che umana è tutta politica nel senso di partitico del termine, e dice: prima il passaggio dal PD a Italia Viva, poi un doppio salto carpiato anche di coalizione verso Forza Italia, e ieri, dopo appena 50 giorni, il ritorno da Matteo Renzi. È una vicenda più unica che rara, quella di Maurizio Sguanci, consigliere regionale ed ex presidente del quartiere 1 a Firenze, sciolto e commissariato proprio in seguito alle sue dimissioni per l'ingresso in Forza Italia. Non vado avanti nell'articolo più di così, già c'è la giusta ironia per descrivere questa traiettoria politica che, al di là delle valutazioni sulla persona che ha fatto anche Stella, privo di serietà politica e umana, e credo che nonostante Gianmarco Stella sia appunto il portavoce, insomma responsabile di Forza Italia Firenze, e non merita di essere citato su Radio Wombat, però non possiamo che sposarle, insomma qui la serietà politica e umana da parte di Sguanci Maurizio è veramente asintotica allo zero, per fare i geometri ed essere colti senza usare parolacce. Per cui, al di là di quello che lui dice e che fa, che non ci interessa, quello che mi importa al limite mettere in evidenza, che ho fatto anche nella scorsa puntata della Stampa Rassegnata, commentando proprio l'inizio della campagna elettorale di Forza Italia alle cascine sui temi del degrado e della sicurezza, tanto per cambiare, è il fatto che, se è vero che Sguanci è una trottola, o come si diceva magari una volta, un trasformista, un voltagabbana e altre definizioni magari più appartenenti alla Prima Repubblica, per chi l'ha conosciuta e la ricorda, al di là del fatto che lui sia o meno una trottola, quello che mi importa mettere in evidenza è che la trottola ha bisogno di un pavimento, una superficie liscia per trottolare, e evidentemente le forze politiche nelle quali lui è passato da una parte all'altra sono evidentemente abbastanza omogenee da permettere alla trottola di trottolare. Per essere dentro la metafora, per dire che se questo passa dal Partito Democratico a Italia Viva, da Italia Viva a Forza Italia, da Forza Italia torna in Italia Viva, oltre alle sue caratteristiche di voltagabbana e trottolina, c'è anche il fatto che queste forze politiche, nei loro programmi, nelle loro linee di indirizzo, a grandi linee si assomigliano sufficientemente da permettergli un bypass del genere. Non è andato a finire verso Potere al Popolo, non è andato a finire verso Fratelli d'Italia, evidentemente è rimasto all'interno di questa galassia di centro-destra o supposto tale centro-sinistra, che però, come andiamo dicendo da tempo, non solo perché lo diciamo noi, ma perché è suffragato dai fatti e dalla materialità delle politiche che queste forze politiche mettono in campo ormai da oltre 20 anni, queste sono due destre che competono a livello elettorale e che evidentemente sono abbastanza compatibili con le caratteristiche anche psicologiche di Trottolina Sguanci. Questo era solo quello che volevo dire, un po' per spezzare, un po' per cambiare diciamo argomento, e poco sotto, sempre per rimanere dentro le vicende del centrodestra o centrosinistra intercambiabile che sia, guardo sempre il Corriere, mi sposto solo con gli occhi in basso rispetto alla pagina del giornale, è la candidatura e la ricerca da parte del centrodestra fiorentino di quello che può essere l'uomo di punta per le elezioni che si dovrebbero tenere in primavera, inizio estate, solitamente in maggio. Credo che lo sia, anche se non ho visto fissata già la data e probabilmente ancora non lo è, però insomma sappiamo che a primavera del 2024 ci saranno le elezioni comunali a Firenze, sappiamo che saranno elezioni in qualche modo rilevanti perché Dario Nardella ha già fatto 2 mandati, non può fare il terzo, quindi il centrosinistra sta a sua volta lavorando per cercare la candidatura di qualche volto, di qualche persona, personalità rappresentativa, significativa, in grado di reggere le sorti di questo partito che governa ininterrottamente da un sacco di tempo la città di Firenze. Nello stesso tempo la stessa cosa la fa il centrodestra. Qualche settimana fa era stato costruito una narrazione mediatica intorno al tentativo del centrodestra di corteggiare niente po' di meno che Gabriel Omar Batistuta, e anche lì si sono sprecate le battute, perché dopo aver tentato alle ultime, non alle ultime ma insomma qualche elezione fa, di candidare l'ex portiere Giovanni Galli, che è ancora portavoce del centrodestra fiorentino, esattamente della Lega, e dopo il portiere insomma si è cercato il centravanti, saltando con un lancio lungo sia la difesa che il centrocampo che i mediani di spinta, e si è arrivati direttamente a fare la corte al capocannoniere e al bomber Gabriel Omar, che evidentemente ha declinato l'invito. Appunto, è stata una bolla mediatica, forse un modo più per far parlare di sé, cioè del centrodestra in quanto tale, che non un vero tentativo di mettere Gabriel Omar in politica e di spendere come sempre il capitale simbolico di un giocatore, tra l'altro della storia e del calibro di Gabriel Omar a Firenze. E questa volta invece è il turno di un altro notabile, di un'altra persona più che chiacchierata, più che mediaticamente esposta, che ora lo leggiamo dall'articolo: mentre Fratelli d'Italia ci pensa, Sgarbi lo incorona Schmidt sindaco di Firenze. Perfetto, il sottosegretario rilancia: perché stranieri direttori di musei sì e amministratori no? Queste sono le parole di Sgarbi, appunto l'articolo che parla principalmente di questo, come si dice oggi, endorsement che Vittorio Sgarbi da sottosegretario sta facendo presso e per Eric Schmidt, che come sappiamo in qualche modo più o meno tutti e tutte credo è direttore degli Uffizi da diverso tempo. Quindi la questione in questo caso per certi versi è duplice, forse addirittura triplice, e cioè da una parte la ricerca di un uomo per il centro, per il centrodestra, il lapsus era in seguito a quello che abbiamo detto proprio fino ad ora sull'intercambiabilità di centrodestra e centrosinistra. Comunque riprendo il filo, primo aspetto è appunto la ricerca di una candidatura per il centrodestra, il secondo è il fatto che Schmidt è uno straniero. Tra l'altro Sgarbi mesi fa aveva dichiarato che non c'era nessun motivo di avere degli stranieri alla guida dei musei italiani, della cultura italiana, in perfetta sintonia con quelle che sono le linee guida in fatto di sovranismo, quantomeno di sovranismo apparente, quindi da parte del governo di cui anche lui fa parte. E forse la terza questione è anche un po' quella di fare, come dire, social washing intorno a questa vicenda, appunto ritrattare le dichiarazioni diciamo eccessivamente nazionalistiche, diciamo così, di Sgarbi rispetto ai vertici della cultura in mano agli stranieri, e addirittura rilanciare andando oltre e quindi sfidare, appunto negando le sue stesse parole, le sue stesse dichiarazioni di mesi fa, dicendo che se allora possono fare i direttori dei musei, allora perché non possono fare gli amministratori? Per certi versi, considerando anche le funzioni o le opinioni che Schmidt dà e che la politica spesso e volentieri gli chiede, si potrebbe in qualche modo affermare che Schmidt è già un amministratore, che il suo ruolo di direttore dei musei lo rende già, se non proprio un amministratore propriamente detto, comunque ha un ruolo amministrativo in città. Penso per esempio a quello che è il ruolo del Museo degli Uffizi, a tutte le sue dichiarazioni in merito alla costruzione del famoso resort sul Poggio delle Rovinate, che è stato oggetto di tante discussioni e ancora lo è, proprio per gli accessi, i collegamenti, la possibilità della cremagliera che porti i turisti dal Giardino dei Boboli fino a Poggio Imperiale, la terrazza che si affaccia lì, i rapporti tra il Giardino dei Boboli e questo resort, perché l'operazione, come sappiamo, in quelle della caserma ex Cavalli di Costa San Giorgio è particolarmente impattante. Quindi lui ha parlato più volte di questo e in questo senso secondo me già svolge un ruolo amministrativo, pur non essendo propriamente un amministratore. Per cui ecco, tutte queste tensioni, diciamo così, si intrecciano in questo intervento che il Corriere Fiorentino ha riassunto in questo articolo. Non lo vado a leggere più di così perché credo non meriti ancora ad oggi spendere più di queste parole per quello che riguarda questo endorsement di Sgarbi. Ad oggi siamo appunto all'endorsement, vediamo se Schmidt si farà davvero convincere, forse più che convincere, se si farà sedurre dall'idea di essere il primo straniero che va a fare fare l'amministratore a Firenze, se vorrà aggiungere al suo curriculum il fatto di essere passato da semplice, tra virgolette, direttore del museo ad amministratore della città. Vediamo anche quanto conterà l'ego del singolo in una vicenda come quella di una candidatura che ha sì a che vedere con la politica, ma come sappiamo ha a che vedere anche con il narcisismo, con le vicende personali, con la voglia di contare e vedere e farsi vedere dagli altri. Vediamo se Schmidt si accontenterà della popolarità che in questi anni ha acquisito essendo direttore di uno dei musei più importanti non solo d'Italia ma d'Europa e addirittura del mondo, oppure se vorrà di più, e vediamo se vorrà ottenerlo attraverso il centrodestra, perché anche questo non è banale. Come ci ha dimostrato e insegnato Sguanci, per essere più famoso non è detto che debba sfruttare la corsia preferenziale del centrodestra, può anche cercare quella del centrosinistra, perché no? Alla fine, come Trottolina Sguanci ha insegnato, non sono poi così diverse. Con questo direi di fare una pausa, prendiamoci un po' d'aria, un bicchiere d'acqua e un po' di rap.
Parlami ancora, parlami ancora, parlami ancora finché l'alba non arriverà. Parlami ancora, parlami ancora, parlami ancora finché l'alba non arriverà. Quanto le ho girate queste strade scure, ma quanto le ho amate pure. Ho raccolto il fuoco con le mani nude, tu lascia farlo solamente a chi sa fare. Vieni ad ascoltare, perché quando parlo suona l'illegale. Quanto le ho girate queste strade scure, ma quanto le ho amate pure. Ho raccolto il fuoco con le mani nude, tu lascia farlo solamente a chi sa fare. Vieni ad ascoltare, perché quando parlo suona l'illegale. Alzo il cappuccio della giacca a vento, giro nottetempo, conosci il nome, rima con cemento. Parlo la strada come fosse lingua madre, li conosco e mi conoscono, è il blues dell'illegale. Frate capisci al volo, flow che scioglie i ghiacci al polo. E anche se arrivo solo, sono in tanti, rappo in coro. Dai marciapiedi ai grattacieli, ho rap che squarcia i veli. Se non sapevi segui il suono, nuovo Machiavelli. Reggio Calabria sulla mappa, grazie al sottoscritto. Del micro ho fatto un lanciafiamme, vuoi manco uno zippo. A chi mi ascolta do rivolta in ogni testo scritto. Tu non sei un rapper, sei un turista, pagami l'affitto. Parola magica, il segno non si rimargina, è un bacio, è un messaggio. C'è sangue sulla pagina, vocabolario dei contrari del normale. Per chi vuole ascoltare, ho il blues dell'illegale. Quanto le ho girate queste strade scure, ma quanto le ho amate pure. Ho raccolto il fuoco con le mani nude, tu lascia farlo solamente a chi sa fare. Vieni ad ascoltare, perché quando parlo suona l'illegale. Quanto le ho girate queste strade scure, ma quanto le ho amate pure. Ho raccolto il fuoco con le mani nude, tu lascia farlo solamente a chi sa fare. Vieni ad ascoltare, perché quando parlo suona l'illegale. Parlami ancora, parlami ancora, parlami ancora finché l'alba non arriverà. Parlami ancora, parlami ancora, parlami ancora finché l'alba non arriverà. Ho raccolto il fuoco ed il cielo fin dal giorno zero. La strada l'ho studiata a fangelo. Quando si lottava sul serio, si sfidava il cielo. Se io te lo racconto io c'ero. Pace ai fratellini chiusi dentro quattro mura. Spaccherei la serratura di ogni carcere e questura. Lo Stato non comprende le prime, è una maschera ostile. Non è il mare che uccide, il confine. Quadro astratto dalle storie più concrete. Non sono io fissato, ma voi che ve ne fottete. La strada parla, ad ascoltarla tremano le gambe. Ma qui il futuro non è scritto, pace per Joe Strummer. Cadono gocce grosse su questa esistenza. Vorrei avere tra le dita la matita di pazienza per disegnare tutto il bene e tutto il male. Per chi vuole ascoltare, ho il blues dell'illegale. Quanto le ho girate queste strade scure, ma quanto le ho amate pure. Ho raccolto il fuoco con le mani nude, tu lascia farlo solamente a chi sa fare. Vieni ad ascoltare, perché quando parlo suona l'illegale. Quanto le ho girate queste strade scure, ma quanto le ho amate pure. Ho raccolto il fuoco con le mani nude, tu lascia farlo solamente a chi sa fare. Vieni ad ascoltare, perché quando parlo suona l'illegale.
Eccoci, si torna in voce. Se vi collegate adesso siete su Radio Wombat, noi siamo sempre la trasmissione della stampa rassegnata, stampa rassegnata, che è una trasmissione informativa di Radio Wombat. Qui si guardano i giornali di cronaca locale, si cerca di fare critica quando c'è possibile, dare la parola a dei protagonisti in lotta sul territorio o anche polemica se ci va, un pochino l'abbiamo fatta in inizio di trasmissione parlando di Sguanci, del suo passaggio da Forza Italia di nuovo a Italia Viva, parlando della possibile candidatura di Eric Schmidt, direttore del Museo degli Uffizi, come candidato per il centrodestra alle elezioni fiorentine. L'abbiamo fatta parlando dell'applicazione del decreto Caivano su due studenti rapinatori, così sono stati definiti dal giornale, a cui appunto è stato dato il DASPO urbano da Piazza Santa Croce e dalle cosiddette piazze della Movida. Questo per dire ciò di cui abbiamo già parlato. Se appunto vi collegate adesso, lo potete recuperare attraverso i podcast, e approfitto per dire che i podcast sono un comodo strumento, dispositivo a disposizione non solo della nostra trasmissione ma di tutte. Li cercate, li scaricate, ve li mettete nei vecchi MP3 che sono ancora efficienti e li ascoltate in bicicletta. Oh, questo è il viatico della stampa rassegnata. Ora, vecchiumi a parte, direi di andare a continuare quello che è la nostra disamina delle cronache di questa settimana. Prendo un articolo dalla Nazione, questa volta non dal Corriere Fiorentino, ed è un articolo che appunto esce sulla Nazione di Firenze e è sempre di venerdì 22 di settembre. Si parla del presidio, della lotta, della vertenza di Mondo Convenienza, di cui abbiamo parlato anche nelle settimane precedenti, facendo avvalendoci del punto di vista e della voce di Francesca Fru, che ci ha raccontato dall'interno in presa diretta dal presidio di via Gattinella a Campi Bisenzio quello che stava accadendo, con un particolare riferimento a quella che è l'approdo della vertenza, che è riuscita, se non a smuovere l'azienda, anche se anche l'azienda in qualche modo è stata colpita e anche smossa, perlomeno ha smosso i sindacati confederali, che non è affatto facile e non è affatto poco. Quindi fosse anche solo per questo, gli oltre 100 giorni di picchetto, di sciopero, di manifestazione e di presidio sono riusciti in un obiettivo quasi imponente. Insomma, hanno, se non proprio tolto il macigno dalla strada, però sono riusciti a farlo smuovere. L'articolo di giornale dice questo: Mondo Convenienza, ieri il tavolo operativo, primo passo per risolvere la vertenza con RL2. RL2 è il nome dell'azienda cooperativa che gestisce appunto le consegne, il trasporto, il montaggio dei mobili, una delle, ed è quella con la quale c'è appunto stata la vertenza, la lotta e tra l'altro i licenziamenti. Vediamo un po', i sindacati confederali replicano al SICOBAS: non è fuffa e adesso ci batteremo per accelerare l'iter. In sostanza l'articolo è amplifica la voce della CGIL, che si è arrabbiata perché i SICOBAS, che d'altronde ricordiamo sono i protagonisti della vertenza e della lotta, e che nello stesso tempo non possono andare al tavolo della trattativa, al quale invece vanno i sindacati confederali. Questo è l'assurdo della legislazione sindacale alla quale siamo arrivati nel 2023, per cui chi fa la lotta non va a trattare, chi la lotta non la fa, perché oggettivamente CGIL, CISL e UIL non hanno mobilitato nessuno dei loro iscritti, uno perché lì non ne hanno, ma nei momenti in cui i lavoratori del SICOBAS come sindacato, che quindi è intercategoriale, hanno tentato di mobilitare il complesso delle forze del lavoro, mettiamola così, insomma del lavoro dipendente nell'indotto e nei dintorni, CGIL, CISL e UIL si sono ben guardati da avere una reale presa di coscienza di essere realmente volano della mobilitazione e di diffusione di coscienza tra i propri iscritti, che pure sappiamo esserci. È vero che ormai, insomma, in qualche modo il rapporto con il sindacato e con il sindacalismo, soprattutto quello confederale, è per lo più di sportello e di servizio, quindi si è tesserati per farsi fare il 7.30, 7.40, si è tesserati in cambio di qualche attenzione sulla risoluzione di un problema interno nei posti di lavoro in qualche modo più, non voglio dire privilegiati perché forse è un parolone, però dove ancora sussistono delle condizioni, dei livelli di inquadramento, di retribuzione, di tutela minimamente invidiabili. in altri settori, compreso appunto quello dove si svolge la vertenza nel mondo convenienza, che dovrebbe essere della logistica nel senso più ampio del termine, queste tutele non esistono e il sindacato confederale infatti non ha nessun iscritto e nessuna presa, e invece si è andato radicando un sindacalismo più conflittuale, che è quello del Siccovas. Però insomma, stavo dicendo, riassumendo cose già dette e meglio espresse che da me, da Frunele, puntate precedenti, che se volete anche se le potete trovare nei podcast, quello che è la situazione attuale, dove la trattativa con Mondo Convenienza viene condotta per l'appunto dai sindacati confederali. L'articolo dice: è partita ieri la trattativa per l'applicazione del contratto nazionale logistica per gli appalti relativi a trasporto, consegne e montaggio su tutto il territorio nazionale. Il tema è la vertenza Mondo Convenienza, l'annuncio arriva dalla CGIL. Il tavolo nazionale, si legge in una nota, da un percorso fruttuoso, ci batteremo per arrivare il prima possibile all'applicazione del contratto collettivo nazionale merce e logistica di tutti i lavoratori interessati. Le sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale hanno già chiesto all'associazione di fornire tutti i dati e le lavorazioni delle aziende associate per perfezionare la corretta applicazione del contratto merce e logistica sulla base del servizio offerto. Il tavolo si è aggiornato per proseguire il confronto. Poi la replica alle esternazioni dei Siccovas fatte il giorno stesso dell'accordo raggiunto venerdì scorso, richiedendo il verbale relativo a quel tavolo nazionale con i sindacati confederali. Sono tutte risposte concrete per trovare una soluzione alla vertenza di Mondo Convenienza. La fuffa la lasciamo ad altri. Questo dice la CGIL, piccata, che quindi rivendica le proprie insomma la propria azione, il proprio agire, la propria trattativa. Si tratta della conferma degli impegni presi a luglio, proseguono, quando al tavolo della regione ci eravamo prefissati due obiettivi. Il primo, quello di far ritirare il regolamento unilaterale con cui l'azienda regolava i rapporti di lavoro per neutralizzare le condotte illegali praticate nell'appalto e provare a portare a casa il passaggio all'applicazione del contratto collettivo nazionale merce e logistica per quei lavoratori. Ed è stato messo nero su bianco venerdì al tavolo nazionale con Mondo Convenienza. La CGIL dunque si conferma favorevole a quell'accordo e non accetta alcuna critica, anche perché hanno voluto ribadire nella nota: in questi giorni è stato fatto passare un messaggio distorto, ovvero che il contratto nazionale multiservizi fosse l'approdo definitivo del tavolo sindacale nazionale di venerdì scorso. Non è così. Noi continuiamo a chiedere il ritiro dei licenziamenti in RL2 e ci auguriamo di arrivare al più presto a definire le condizioni del passaggio al contratto nazionale merce e logistica. Siamo pronti a batterci per questo. Ecco, come ho detto, che l'articolo è da semplicemente spazio, riporta dichiarazioni CGIL in questa nota, quindi non è molto di più che una velina. Appunto, è la risposta al Siccovas, che aveva, come dire, insinuato, mettiamola così, che l'orizzonte sindacale confederale potesse essere quello di mantenere i lavoratori con il contratto multiservizi, che evidentemente, a partire proprio dalla questione principale, che è quella della retribuzione oraria, è un contratto che non si addice né alle mansioni, ma soprattutto alla retribuzione che meritano i lavoratori che fanno questo tipo di lavoro in RL2 in appalto per Mondo Convenienza. Quello che appunto i Siccovas avevano, tra virgolette, insinuato, quindi la questione del contratto multiservizi, non è che fosse un'accusa infondata, perché dalle prime uscite, dai primi comunicati, non c'era alcun riferimento né al marcatempo, all'uso del marcatempo che i lavoratori Mondo Convenienza hanno chiesto in maniera molto chiara ed esplicita, e non c'era neanche mai nominato il termine logistica, contratto nazionale della logistica. Quindi non è che i Siccovas fossero stati presi dall'isteria, semplicemente non era stato comunicato dai confederali queste cose che invece dicono adesso. Ci auguriamo che siano vere, ci auguriamo che questa battaglia, appunto come ho detto, possa spingere in avanti anche l'azione del sindacalismo confederale, anche se i dubbi e i sospetti sono veramente tanti, li abbiamo visti tante volte smontare, sgonfiare le lotte e le vertenze. Speriamo che appunto questa azione sindacale, questo tavolo istituzionale, non sia una foglia di fico che serve a tenere ferma la vertenza, quindi piano piano a spengerla, usando le categorie e le similitudini, le immagini anche, come dire, forti e semplificative usate da GKN, che non sia una strategia per far bollire la rana, cioè lentamente, piano piano, e poi la lotta sparisce perché non c'è prospettiva. Si dice che si fa il tavolo, si dice che si troveranno soluzioni, si dice che ci vuole tempo. Intanto sono passati più di 100 giorni di sciopero, picchetti, scontri con la polizia, gente a terra portata via e quant'altro, per arrivare a un tavolo, e poi vediamo quanto ci vorrà e dove si andrà a parare. Comunque, insomma, che la CGIL sia piccata con i siccova, se rivendichi che farà tutto il possibile, diciamo che lo mettiamo come una nota positiva, anche nell'assurdità di un sistema sindacale che vede trattare coloro che invece le vertenze, ripeto, non le fanno. Avrei voluto vedere se fosse mai successo il contrario, cioè una vertenza condotta dal sindacato confederale, da CGL, da CISL e da UIL, e una trattativa fatta poi negli uffici e con le aziende, fatta dai SICCOBAS o dai COBAS o dalla CUB o da USB. Va bene, fermiamoci qui, ci teniamo sempre la possibilità di parlare e far parlare SICCOBAS direttamente. Stavolta non mi sembrava il caso di andarle a disturbare per la terza volta consecutiva su questa vertenza, e l'articolo l'ho commentato io. Giriamo un'altra volta pagina. Giriamo pagina, in realtà giriamo anche giornale, cambiamo anche giorno, perché l'ultima coppia di articoli che voglio andare a leggere, in qualche modo a guardare, a commentare, escono su Il Tirreno di Firenze giovedì 21 di settembre. Si parla del rapporto tra la multiutility, il rapporto tra gli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti, che sono connessi inevitabilmente alle sorti della multiutility. Ne abbiamo anche parlato, addirittura, mi permetto di dire addirittura, con una serie di podcast fatti l'anno scorso, nella estate dell'anno scorso, che comunque restano validi per quelle che erano le traiettorie che multiutility e impianti di smaltimento di rifiuti nella nostra regione, nei nostri ATO, cioè ambiti territoriali ottimali, che sono i perimetri delimitati di trattamento e smaltimento dei rifiuti, avrebbero dovuto avere. Le vicende sulla multiutility le guarderemo, le continueremo a guardare, perché ci sono stati degli importanti aggiornamenti in questa settimana. Sembrerebbe fino a qui che all'interno del Partito Democratico abbia prevalso la linea della non quotazione in borsa della multiutility, benché ci lascia comunque relativamente soddisfatti, perché però di multiutility si va a parlare, quindi di formazione di un grande soggetto che agli occhi di alcuni dovrebbe e potrebbe comportare una gestione più integrata e più razionale dei diversi servizi, ma non necessariamente è così, perché una volta formata la multiutility, probabilmente il destino della finanziarizzazione, quotazione in borsa o meno, è probabilmente inevitabile. Comunque, guardando queste cose e ricordando appunto che le abbiamo in qualche modo già indagate nei loro rapporti attraverso le voci competenti del gruppo e del coordinamento non multiutility, guardiamo questi due articoli che mettono invece in evidenza le relazioni tra il piano dei rifiuti e quello che dovrebbe essere o potrebbe essere, secondo loro, il rapporto con la pista di Peretola. Si torna quindi a mettere in relazione, o forse sarebbe più sensato dire a raddoppiare il ricatto per quello che è la porzione dei territori della piana, compresa tra le periferie ovest fiorentine, Sesto e Campi, che continuano ad essere minacciate da entrambe le opere, che utilizzate dal potere e dai poteri politici e imprenditoriali locali si continuano ad alternare. Si dice si fa l'inceneritore o l'aeroporto, si fa l'aeroporto o l'inceneritore. Se facciamo l'inceneritore non possiamo fare l'aeroporto, se facciamo l'aeroporto non possiamo fare l'inceneritore, e quindi in un certo senso costringono o cercano di spingere le popolazioni, le cittadinanze, anche i poteri locali, in questo caso intendo i sindaci e i rappresentanti territoriali, a scegliere una tra le due, come se in fin dei conti una tra le due si dovesse scegliere per forza. Però ecco, vado a guardare appunto gli articoli che escono. Primo piano, lo scontro politico sui servizi, spazzatura fiorentina verso Peccioli, così va in aula il piano dei rifiuti, ma la seduta del Consiglio regionale potrebbe saltare per assenze strategiche. Si va appunto a dire che lo scontro sul territorio si gioca tra Firenze, Livorno e Peccioli, provincia di Pisa, l'area centrale della Toscana contro la costa. Ma si decide in consiglio regionale. Il 27 settembre è previsto il voto sul piano regionale dei rifiuti che spacca in due il PD. La maggioranza che governa la regione, pure il partito, non per questioni ideologiche né di correnti, si affrettano a garantire un po' tutti i dem. Il problema è più pratico, questione di impianti di smaltimento. Ce n'è uno a Peccioli di ossicombustione, tecnica innovativa che ricorre all'ossigeno puro per bruciare i residui senza disperdere anidride carbonica nell'aria. In contrapposizione ci sarebbe un termovalorizzatore tradizionale nel Fiorentino. Ecco, questo è un po' quello che viene fuori, quindi si torna a parlare di termovalorizzatore, o meglio inceneritore, nella piana fiorentina. Quindi si parla sempre del vecchio inceneritore di Case Passerini che movimenti e istituzioni locali hanno battuto ai tavoli della giustizia amministrativa ormai nel 2015-2016, quindi diversi anni fa, eppure questo spettro, chiamiamolo pure così, continua ad aleggiare sulla piana e se ne continua a parlare. Quindi si va in aula con il piano dei rifiuti. Sinceramente l'opzione del l'inceneritore di Case Passerini e quindi inceneritore di Firenze sembra veramente ormai abbastanza lontana, però continuano a parlarne sui giornali. In qualche modo credo che voglia o possa significare un argomento ricattatorio, come ho già detto, per continuare a dire che siccome quello è lo spauracchio più grosso, è il più grosso mostro, il più grosso fantasma che c'è e che ci sia, tutto il resto è meglio di quello. E quindi cos'è che è meglio di quello? Se non volete l'inceneritore di Case Passerini, dovete accettare che ci sia l'ossicombustore a probabilmente Peccioli, quindi la Peccioli, Legoli, insomma quella porzione di territorio nella provincia di Pisa che ospitano una delle più grandi discariche d'Italia e che si sono addirittura fregiati di portare a modello di gestione del territorio, ci fanno addirittura i matrimoni, hanno tentato di svoltarla anche a wedding location proprio per le sue caratteristiche così un po' peculiari, e quello sicuramente c'è. Ci sono delle installazioni artistiche, dei grossi busti di persone. Comunque chi non conosce e non sa può tranquillamente usare la rete per guardare discarica di Peccioli, discarica di Legoli e vedere un po' quello che si è tentato di inventare per indorare la pillola e incartare un banale complesso di discariche con tutte le conseguenze negative che questo ha, non solo in termini di ricadute, di percolato e di problemi territoriali legati appunto all'ambiente circostante e alle popolazioni che ci vivono, ma anche in termini di perdita di materiali e di dispersione appunto di materia che potrebbe essere più efficacemente recuperata attraverso filiere più razionali del riuso, della riparazione e anche del riciclaggio. Comunque, insomma, detto questo, l'inceneritore di Case Passerini continua ad essere utilizzato quanto meno sui media, ed è utilizzato secondo me in modo assolutamente retorico, ripeto, e ricattatorio, a ridosso tra l'altro della manifestazione contro l'aeroporto di Firenze, sia contro il progetto di aeroporto nuovo, sia contro i limiti e i problemi dell'aeroporto attuale, che si terrà per l'appunto alla fine di questa settimana, che è sabato 30 di settembre. Lo vado a ripetere perché è importante, e non a caso ho preso questi articoli per chiudere la stampa rassegnata. Sabato 30 di settembre, quindi questo sabato alle ore 14, davanti al centro sociale Il Pozzo, che è la comunità di base delle Piagge, nota anche come comunità di Don Santoro, in Viale Lombardia, c'è il concentramento per la manifestazione che finirà poi all'aeroporto, passando per lo più sulla via Pistoiese e poi via Viale Gori e poi via degli Astronauti. Queste sono le denominazioni di quelle vie, per cui chi dovesse fare tardi rispetto alle 14 può in qualche modo cercare di recuperare il corteo in corso d'opera per arrivare eventualmente alla fine, che si terrà davanti all'aeroporto attuale. L'articolo che appunto guardo dice: l'impianto di Case Passerini irrealizzabile, è incompatibile in rosso con la pista di Peretola. La diatriba interna ai dem continua. Annunciata una petizione per riunire i vertici. Firenze, in Toscana esistono 4 termovalorizzatori, uno ad Arezzo, uno a Poggi Ponzi, poi uno a Livorno e uno a Montale. Non ce ne saranno altri, né a Rosignano né a Case Passerini, a Sesto Fiorentino, perché il piano dei rifiuti non li prevede. Su questo non non ha dubbi il Partito Democratico che il 27 vuole portare in adozione il documento complesso di cui si dibatte da un anno. Quindi, come ho detto, la coppia di articoli, se nell'articolo precedente si metteva in ballo la possibilità dell'inceneritore di Firenze, nell'articolo successivo invece l'inceneritore si esclude totalmente. Quindi su questo non ha dubbi il PD, questo dice il giornale, questo lo dice il Tirreno, riportando un po' le parole di coloro che si sono prestati a fare dichiarazioni, in questo caso più che altro Giani, seguiamolo ancora, e dice: è il PD del segretario regionale, dell'assessore regionale all'ambiente, di molti consiglieri regionali, assicurano dalla direzione del partito e ora anche del governatore Eugenio Giani. La segreteria nazionale lo proclama da quando è stata eletta. I rifiuti si smaltiscono senza termovalorizzatori, quelli che ci restano di nuovi non se ne costruiscono. Il piano regionale della Toscana si basa su questa filosofia, economia circolare. Su questo non mi spendo in questo caso di più, anche se le altre proposte le abbiamo guardate un po' negli anni. Si parlava di ora si sta parlando di ossicombustione, prima si era parlato di gassificatori, comunque processi in qualche modo innovativi, ma che alla fine dei conti portano sempre con sé la combustione del rifiuto e quindi con sé anche il danno rispetto alle filiere della riparazione, del riuso e del riciclo, e peraltro i cui processi industriali chimico-fisici sono assimilati a quelli dell'incenerimento. Quindi questo tentativo di far passare il nuovo piano dei rifiuti come economia circolare è sempre molto retorico. Comunque quello che ci interessa è appunto la questione del rapporto con l'aeroporto, perché l'incompatibilità con la pista di Peretola è un dato che in questo caso viene messo così in modo molto perlomeno molto in evidenza nel titolo dell'articolo, ed è quello intorno a cui poi gira tutto il ragionamento. L'inceneritore non è che non si può fare perché realmente non si vuole fare, non si può fare perché ad oggi ci va la pista di Peretola, e siccome questi territori, quelli che più vanno a soffrire o avrebbero sofferto o soffrirebbero, insomma, diciamo così, di queste due opere, grandi opere ancora che aleggiano sul territorio e sulla vita delle comunità che abitano questi territori, continua ad essere questo. In qualche modo dovete scegliere. Se non volete l'inceneritore, accettate l'aeroporto. Se non volete l'aeroporto, allora si può fare l'inceneritore. Ecco che le due questioni tornano in questo modo, come ho detto, ricattatorio all'interno del dibattito mainstream, che viene più che proposto, viene imposto sulle popolazioni. Credo che articoli come questi non siano casuali, credo che dichiarazioni come quelle di Giani in connessione della appunto seduta del Consiglio regionale che parla di piano dei rifiuti eppure si tira fuori l'aeroporto non è casuale. E non è casuale nemmeno il fatto che escano una settimana prima della manifestazione, ripeto, del 30 di settembre, che partirà alle ore 14 dalle piagge, e quindi in qualche modo si tenta ulteriormente di condizionarle. Se non volete l'inceneritore, allora fateci fare l'aeroporto, perché è grazie all'aeroporto e alla nuova pista che non si farà l'inceneritore. Siccome in tante avete lottato per non avere l'inceneritore, ora fateci mettere la parola fine alla storia dell'inceneritore di Firenze facendoci fare l'aeroporto. Questo è un po' il messaggio che tra le righe, ma neanche troppo tra le righe, esce da un articolo come questo. Credo appunto che come nella fase del 2015 e 2016 il movimento si era saldato tra no inceneritori e no aeroporto, questa continuità debba continuare ad esserci e i nostri territori devono essere liberi dai ricatti del Partito Democratico e degli interessi che questi rappresentano. L'appuntamento è per tutti e tutte sabato 30 alle ore 14 davanti al centro sociale Il Pozzo in Viale Lombardia, che poi è anche davanti al Viper Theater per chi lo dovesse conoscere, così per andare poi a chiudere all'aeroporto. Basta aeroporti in città. No al nuovo aeroporto e l'attuale non è più sostenibile. Basta menzogne. Questo è il manifesto, queste sono le mie ultime parole con le quali appunto spero di vedervi tutti e tutte sabato alla manifestazione. Dalla stampa rassegnata anche sta settimana un grande ciao!